Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, comunque, eccoci qua. Dottor Piotto,
buongiorno agli ascoltatori.
Quando è l'ultima trasmissione che l'abbiamo fatto?
Primavera. Diciamo che Giacomo è sempre stato attento e ha messo le repliche che comunque sono sempre gradite.
Ti devo dire che queste repliche, queste linee in internet, dovevamo guardare un sacco di centro di trasmissione che abbiamo fatto.
Questo interessano, come no?
Per esempio, c'è un tema, la digestione. Tutti abbiamo questo problema.
Sì, poi secco.
E poi loro vanno a sentire e poi vengono da te a comprare la roba.
Beh, ma è pure facile che magari...
Un altro, non so.
Però io, voi sapete tutti quanti che anch'io ho il sito, no? www.erboristeriainsole.it. E io vedo una cosa. Tantissimi collegamenti che vengono fatti sono collegamenti dall'estero.
Beh, nel sito tuo sì, perché...
Beh, ma facile anche...
Non so, può darsi pure di me, non lo so.
Appunto, c'è un modo per vederlo. Comunque stavo dicendo, questo che cosa state indicando? Allora, io penso che siano soprattutto italiani che vivono all'estero.
Certo.
Ok? Perché poi le parole, diciamo, chiavi che uno va a cercare sono parole chiavi italiane, perciò uno le va a cercare e le trova.
Sarebbe interessante sapere.
Guarda, io non sono capace a farlo, però.
Che è capace.
Però ti faccio sapere, non c'è problema. C'è Andrea.
È una curiosità.
C'è Andrea Belli.
Lui sa tutto.
È un fenomeno quel ragazzo.
Vabbè.
E te stavo dicendo, e comunque appunto quello che ti volevo dire è quanto internet poi sia veramente usufruito da persone insospettabili, perché tu.
Ma guarda, apro una parentesi e chiudo subito. Non solo la trasmissione di fisioterapia, ma anche le musiche e poesie che noi abbiamo fatto tanti anni fa. Un sacco di visite ci stanno, e tutte le trasmissioni che noi abbiamo fatto, vanno lì, è un sacco di gente.
Beh, ma internet è comunque una porta, io vedo io, cioè noi facciamo sia la vendita online su internet, e diciamo la maggior parte delle vendite vengono fatte al nord Italia, la maggior parte. La stragrande maggioranza, diciamo, il bacino d'utenza più grande ce l'abbiamo sul lago di Garda. Però abbiamo fatto anche un blog importante, nel senso che scriviamo tanti articoli, perché comunque il sito non deve essere un sito soltanto di vendita, ma deve essere anche un sito di informazione. E le visite sono tante, cioè si parla di migliaia di visite. Perciò, ma internet è importante, cioè io quando sto a casa, se dovessi scegliere oggi fra internet e la televisione, ci vorrei scegliere sicuramente internet. Non ci dimentichiamo che Obama ha vinto le elezioni della presidenza americana su internet, Quindi internet ormai sposta informazioni, poi voglio dire, poi ci stanno anche le... Perché purtroppo internet è tutto il bene e internet è tutto il male. Ad esempio oggi è venuta una signora ieri e un signore oggi. Allora, una signora ieri mi è venuta e mi ha detto non esistono le intolleranze, ho letto che non esistono le intolleranze alimentari.
Ma pochi l'ha detto?
È come se uno dicesse io ho letto che non esistono le nuvole. Le nuvole esistono. Poi ne possiamo parlare di quanto sia valida la determinazione dell'intolleranza alimentare, di metodologia per determinare l'intolleranza alimentare, lì c'è tutta una nebulosa grigia che va identificata, penso che, te lo ricordi, fece pure le Iene, o Striscia Notizia fece un servizio sull'intolleranza alimentare, di quante persone comunque sfruttano l'intolleranza alimentare per poi truffare la gente. Perciò diciamo che...
Certamente.
Lo fece, mi sembra Striscia la Notizia.
Anzi, dopo gli do un consiglio a queste persone per mettere a posto lo stomaco, è tutta la parola digerente.
Appunto, però ecco quello che volevo dire io, di quanto poi sia facile, da un problema reale, con internet amplificare questo problema e far diventare il problema generale. Cioè se c'è qualcuno che truffa le persone facendo delle false promesse, io le faccio le intolleranze alimentari, lo sapete tutto quanto. Se c'è qualcuno che sfrutta le intolleranze alimentari per poi rubare soldi alla gente e truffare la gente, io non lo so, nel senso io poi alzo le mani, però da qui a dire che non esistono le intolleranze alimentari, insomma. Un'altra cosa che stamattina mi hanno detto, la passiflora fa venire il tumore alla pelle.
Ma
è una cosa proprio fuori dal mondo.
Ma è un fiore?
La passiflora è un fiore, è un,
beh,
ma poi è un calmante, vuol dire che la passiflora è una pianta più che sicura, diciamo, si usa, diciamo che la passiflora si usa soprattutto.
Vabbè, ma queste sono chiacchiere.
Però voglio dire, quanto internet poi amplifica la notizia. Nel senso che se io e te stiamo al bar e ti dico, lo sai che la passiflora fa venire il tumore alla pelle? Lo so io, lo sai tu, lo sa tua moglie, lo sanno quattro amici tuoi e quattro amici
tutti
miei.
Tutti dopo.
Mentre una notizia falsa messa su internet ha una cassa di risonanza così elevata che adesso vedrai che tra poco tempo la passiflora diventerà messa sotto osservazione perché c'è pericolo che fa venire il tumore alla pelle. Però al tempo stesso si possono creare anche degli eventi. Ad esempio l'açaí, che è un frutto tropicale che ha un'azione antiossidante e tonica, diciamo un açaí è una bacchetta piccola, è stato cavalcato molto su internet come prodotto da vendita e l'açaí è andato di moda, se ne è venduto tantissimo.
Magari il costruttore stesso ha fatto questa proposta, cioè sono sempre loro.
È sempre loro, certo, cioè io investo su internet, in pubblicità, nei blog, nei forum, spingo talmente tanto un prodotto che lo faccio diventare un prodotto assolutamente di diffusione
mondiale.
Poi le persone lo consumano, lo comprano, dopo tre mesi vedono
che fa schifo
e non lo usano più, però intanto hai piazzato sul mercato un prodotto che ha una funzione relativa sicuramente minore di quella che viene decantata. Però ecco, al tempo stesso è molto facile con internet distruggere una pianta in maniera così, arbitraria. Per quello io dico che internet è tutto il bene, internet è tutto il male, per quello va sempre un pochino.
Tutte le cose sono, no? C'è una parte di bene e la controparte di male,
poi certo.
Da una cosa piccola a una cosa grande, certo. Grandissima. Perciò tu pensa che situazione ci troviamo.
Certo, e poi ti ripeto, questo per quello dico che sempre che il negozio o comunque l'esperto, la persona che conosce la materia, è importante che veicoli poi le informazioni, cioè io sono felice quando una persona viene da me e mi dice, Umberto, guarda, ho letto che la passiflora fa venire il tumore alla pelle, perché io posso controbattere. Grave sarebbe
se
uno se la tiene per sé e poi dice sì, fa tumore alla pelle, non prendo più la passiflora, perché la passiflora è un dissuasore eccezionale, cioè se voi volete smettere il fumo, l'alcol, le benzodiazepine, Xanax, Lexan, tutto l'ambaradamma dei psicofarmaci, la passiflora rimane il rimedio di elezione, cioè senza la passiflora noi non riusciremmo mai a togliere lo Xanax alle persone che prendono Xanax, Lexotan o Tavor o tutti i psicofarmaci di cui ce n'è un abuso. Faccio un esempio, sempre rimanendo in questo campo. Io giovedì ho iniziato le lezioni dell'Upter al Matuna,
sì.
Ok? Del corso in fisioterapia. Tra l'altra cosa devo dire che c'è pure molte persone. Pensavo che non riuscisse a partire questa cosa, invece no. Parte, sarà una lezione di 50 ore.
Lezione totale.
Sì, diciamo un corso di 50 ore, perciò 25 lezioni, insomma, diciamo che diventa un corso importante, cioè diciamo un corso sostanzioso, cioè una persona che fa 50 ore nell'arco dell'anno, alla fine dell'anno comunque
ha preso qualcosa di
sì, diciamo che è un corso importante. Quello che io dicevo alle ragazze, alle signore, alle alunne, chiamiamole come volete, nella prima lezione è proprio questo, cioè noi cerchiamo, io perlomeno quando faccio lezione cerco di basarmi sempre partendo dall'aspetto scientifico della pianta. Questo perché? Ma questo lo facciamo anche alla radio. Molto spesso Giacomo, da uomo intelligente che è, cerca di trascinarmi fuori dall'aspetto puramente scientifico della pianta. La pianta ha tutto un aspetto esoterico, Tutto un aspetto mistico, tutto un aspetto energetico, cioè un aspetto che è molto più ampio di quello che realmente la pianta. Però rimane il fatto che di queste cose non è possibile parlarne liberamente in un mezzo di comunicazione, perché sono cose che non sono comprovate. Faccio un esempio, ci sta tutta una serie di piante che sono le piante legate al sole, legate anche alla religione cattolica, tutta una serie di piante. Appunto, però io ci credo molto all'aspetto mistico della pianta, però rimane il fatto che il mio consiglio non può essere veicolato da questo, ma deve essere veicolato da un supporto scientifico. Purtroppo che cosa succede? Che tutta la fascia grigia che investe la fitoterapia da molte persone è cavalcata soprattutto in maniera estremamente opportunistica. Quando io sento persone che dicono che l'aloe fa passare i tumori, io mi sento male. Premesso che poi la mia scelta personale possa ricadere nell'aloe come terapia per il tumore, ma è una scelta estremamente personale e soggettiva, che non può essere consigliata ad una persona che in quel momento sta vivendo una tragedia grande come una patologia così importante. Perciò l'aloe viene consigliata sempre in associazione alla chemioterapia e alla radioterapia. Questo, tirando le somme, facendo questo cappello, diciamo facendo questa, diciamo questo sunto di quello che abbiamo detto, tradotto, che cosa significa? Che molto spesso quando siamo qui alla radio potrebbe sembrare anche riduttivo ciò che diciamo, però ciò che diciamo è comprovato scientificamente. Cioè dire oggi che l'arpaloside che è contenuto all'interno dell'artiglio del diavolo è un antinfiammatorio, è vero, punto, cioè nessuno può dire di no. Dire che la mucillagine è un antinfiammatorio a livello intestinale, perciò se ti bevi la malva e hai un'infiammazione all'intestino ti fa bene, è vero, punto e basta. Cioè nessuno può dire che non è vero, nessuno può dirti che il salice non è un antinfiammatorio, che agisce a livello dei cicli ossigenasi, nessuno te lo può dire. Nessuno ti può dire che il cardomariano non è un epatoprotettore, perché fa bene al fegato. Perciò diciamo che potremmo citarne migliaia di questi esempi. Nessuno ti può dire in maniera comprovata che l'aloe è un antitumorale.
Adesso, hai fatto questa descrizione, ti faccio una domanda e poi dopo ti dico il resto. Il limone, la spremuta di limone, basta quello mezzo, bevuto a digiuno la mattina, che è un disinfettante, fa bene a tutto l'apparato digerente, sì o no?
Sì, sì. Tu pensa che hanno fatto uno studio, no? Hanno fatto uno studio sulle ulcere. Okay. L'ulcera chiaramente che cos'è? È un'iperacidità a livello gastrico. Questa acidità che cosa fa? Corrode la mucosa gastrica e fa un buco. L'ulcera è un buco, è più nemmeno una ferita, una piaga. È una piaga a livello della mucosa gastrica. Che cosa hanno pensato gli scienziati? Se io metto un acido su un acido, ok, rinforzo
la parte,
il potere acido, nel senso diventa ancora più acido. Perciò una volta si diceva che le arance non potevano essere assolutamente mangiate a chi soffriva di gastrite, perché erano acide. Invece si è visto che addirittura le arance, perciò le arance, i limoni, il lime, tutto ciò, gli agrumi, diciamo, hanno un potere cicatrizzante a livello della mucosa gastrica, perché creano un tampone a livello gastrico e questo tampone, diciamo, ha un'azione propedeutica alla cicatrizzazione della mucosa gastrica. Premesso, non è che se mangiate l'arancio
vi guarite,
perché poi ci sono altri farmaci che servono per guarire, però diciamo che aiuta.
La natura aiuta.
Ok, e se tu ci pensi, è un non senso, perché acido, su acido dovrebbe avere un'azione negativa. Ad esempio,
se raddoppia,
invece ha un'azione positiva. Questo perché?
Cioè, se raddoppia, mettiamo, tu hai un acido 1, tu mangi una gruma e quell'acido 1 diventa 2.
Sì, però non raddoppia, lo annulla.
Lo annulla quell'altro?
Sì.
Annulla quell'altro e sì, rimane solo lui?
Sì. Allora, se tu prendi il bicarbonato è basico. Se tu prendi una base, la metti con un acido, allora, facciamo un attimo un passo indietro.
No, parla semplicemente, appunto, se non ci capiamo.
Ok, facciamo un passo indietro. Che cos'è l'acidità? L'acidità è...
Ma non solo l'acidità, anche tutto il resto.
No, parlo di chimica, questa è una lezione chimica pura. Allora, l'acidità è cos'è? È la capacità di liberare idrogeno da parte di una sostanza, ok? Perciò l'acidità parte da 1, perciò fortemente acido, e arriva a 14, fortemente basico.
Acido e basico?
Allora, H più E acido, cioè idrogeno è basico, H più è acido, o H meno è basico. Diciamo che
abico, che vuol dire alto?
No, basico significa... Allora, tu immagina che...
No, devi fare un paragone con i numeri, se
Ti faccio un paragone molto semplice. Allora, l'acidità è una misurazione del pH, dell'H, cioè dell'idrogeno, o dell'OH, dell'ossidrile, nell'ambiente. Ok? La soda, NaOH, la soda, lo conoscete tutti, la soda, quando voi buttate la soda nell'acqua, che succede?
Che succede?
Fa schiuma. No, non l'ha mai buttata dentro.
Quando
si appappava il gabinetto?
Si buttava.
E tu che buttavi da ragazzino? La soda?
Non lo so.
Quando si doveva fare il sapone?
Beh, il sapone, sì.
E che usavi? La soda. Ok? Perciò la soda che cosa fa? Libera OH. L'OH a contatto con l'acqua ha una reazione esplosiva. L'acido cloridrico HCl buttato nell'acqua che fa? Libera caldo, diventa calda l'acqua, fa il vapore caldo. Perché? Perché c'è una reazione chimica molto forte fra l'acqua e l'acido cloridrico e c'è liberazione di idrogeno. Ok? Perciò l'acido, un acido forte a valore 1, una base forte a valore 14. È come se dicessimo bianco e nero. Ok? Il valore neutro è 7. L'ambiente del nostro organismo stomaco è 3. Perciò è un forte acido. Quando le proteine arrivano nello stomaco, abbiamo una forte secrezione di acido cloridrico, l'acido cloridrico si mangia le proteine, distrugge le proteine e poi passa nell'intestino. Questa acidità dello stomaco che fa? Può bucare la mucosa. Allora noi, da persone intelligenti, quale esame abbiamo detto? Mettiamoci una base, perciò mettiamoci il bicarbonato di sodio, che non è la soda, perché se noi bevessimo la soda ci bruceremmo tutto l'apparato digerente. Prendiamo il bicarbonato di sodio, il bicarbonato di sodio tampona l'acido, perciò rende l'acido meno acido, ok? E ci dà sollievo. Qual è il grande problema del bicarbonato di sodio? Che dà un reflusso gastroesofageo. Perché? Perché il tampone che si va a creare dà una reazione appunto verso l'alto. Ok? Fino a qua. Nessuno ha mai avuto in testa l'idea di mettere acido su acido. Perché se tu c'hai il fuoco, o che lo spegni?
Col fuoco.
Con l'acqua. Invece noi col fuoco lo spengiamo con un altro fuoco.
Ma guarda un po'.
Ok. Si è visto, e non si sa il meccanismo d'azione qual è, che l'arancia, pur essendo acida, in ambiente acido, ha un'azione antiacida e riparatrice della mucosa gastrica. Questo per quale motivo? Perché la natura è straordinaria.
Noi delle piante non conosciamo niente.
Niente.
Senti, questa cosa qui l'ho saputo da un amico che ha una certa età.
Sentiamo...
Chiama qualcuno, chiama. Sentiamo un po' chi ci chiama, chi è, che abbiamo da me, suscita un po' di curiosità. Pronto? Privato.
Pronto, signora.
Eccoci qua.
Allora, la signora ci ha fatto una domanda, ma ha detto che ci sono alcuni alimenti che gli danno acidità, tra cui il pomodoro. Ed era un argomento che avrei affrontato dopo. Perché? Perché le solanacee, pomodoro, melanzane, patate, peperoni e in alcuni casi anche la banana, ok? Sono delle piante che agiscono sull'acidità sistemica, tradotto.
Spostano quel 3,
ma non a livello gastrico, spostano quel 3 a livello del corpo, in tutt'uno. Perciò possono dare dei grandi problemi poi a livello gastrico. Le solanacee, ripeto, patate, peperoni, melanzane e pomodori, ok?
Quelli che beccano il sole, insomma.
Bravo, le solanacee. Danno un'alterazione del pH, cioè spostano il nostro pH sistemico del nostro organismo da basico a moderatamente acido, cioè spostano l'acidità di tutto il corpo. Perciò le persone che hanno problemi di ernia iatale hanno problemi con questi alimenti, non solo le persone che hanno problemi di ernia iatale, ma anche le persone, e qui le signore devono essere molto attente, anche le persone che hanno problemi con le mucose a livello intimo. Tutte le secrezioni delle mucose a livello intimo, soprattutto nel periodo della menopausa, vengono alterate da un'alterazione del pH a livello sistemico. Perciò le donne che sono nella fase premenopausa, menopausa e subito postmenopausa dovrebbero non mangiare i pomodori, non mangiare le patate, non mangiare i peperoni, non mangiare le melanzane. La signora mi diceva, però io il pomodoro quando sono associati con il riso non mi dà la stessa cosa l'acidità. È normale perché il riso è un tampone. I cereali, soprattutto i cereali a semi, non i cereali in farina come la pasta, il pane, il cereale in semi, perciò l'orzo, il riso, il farro, il camo, cioè tutti quei semi che voi mangiate, sono tamponi. Infatti, se voi avete un'acidità di stomaco e mangiate il riso, l'acidità vi passa. Ma è il tampone che fa il riso sul pomodoro. Ok? Noi, perché questo? Perché, ripeto, perché le solanacee danno una forte acidità sistemica.
Allora, adesso ritorniamo a quello che dicevo prima, no? Un amico mio mi ha detto un giorno, questa persona c'ha, è molto più grande di me, c'ha 85-86 anni, una cosa così, no? Dice uno, quando era ragazzo, ha incontrato, è capitato un professore greco, dice la Grecia è la patria
della cultura
medica e non solo.
Tu come c'hai il cappelletto Hellas?
Allora ha detto che questo qui, gli ha detto, se tu prendi mezzo limone la mattina, non avrà mai nessun disturbo gastrointestinale, va benissimo, tutto. Questo così ha fatto, guardate, c'è avuto una costanza finora, tutte le mattine prende mezzo limone, mai nessun disturbo. Ora la domanda che ti faccio, questo succo di limone, in questo caso, che si assume la mattina, dove va a finire? Nello stomaco poi?
Poi nell'intestino, però diciamo che l'azione del limone è soprattutto un'azione gastrica. E poi tenete conto di una cosa.
Passa anche il
avanti. Certo, tenete conto di una cosa, che il limone è un antisettico, tradotto.
Antisettico,
certo.
Che vuol dire antisettico?
È un ammassa i batteri. Certo, tenete conto,
oh, hai visto?
Che è una cosa di cui
noi... Quindi se vuoi stare bene con lo stomaco, per sempre, mezzo limone la mattina.
Certo.
Un remuto, passato con il passino, levati i chicchi, se no... Fate quello che...
Ma
comunque, guardate che è vero.
È vero, ma tenete conto di una cosa importantissima, che ha il limone o che hanno gli agrumi, è sulla flora batterica intestinale.
Ah sì?
Perché l'azione antisettica poi che cosa va a fare? Ha un'azione, noi che cosa diciamo sempre da ormai da quando? Dal 2003 già siamo vecchierelli ormai.
Io ho messo i capelli bianchi.
Nel 2013 facciamo i 10 anni. Quando abbiamo già? 2003?
Ma che ne so, io non mi ci ho perso il conto.
2003
so.
O 2004?
Vabbè.
Allora, stavamo dicendo. Allora nel 2013 festeggeremo 10 anni di trasmissione.
Pensa un po'.
Vabbè, però vuoi dire, quanti anni c'è la radio?
33 e mezzo. A dicembre sono 34.
Ne sono passate tante persone,
Tante. Tantissime.
Allora, stavamo dicendo, l'azione antisettica del limone,
attenzione,
a livello della mucosa intestinale è importante perché è un'azione, diciamo, sulla flora batterica intestinale.
E influisce anche su quello.
E certo, ti ricordi, noi che cosa diciamo sempre? Che una flora batterica intestinale sana dà un individuo sano. Cioè, questo è fondamentale.
Ho capito, ma adesso diciamo così, questo limone che fa? Il succo di limone ha la flora batterica, che gli fa?
Ad esempio,
la purifica? Che
no,
fa?
Non la pulisce completamente, perché se tu pensi, la flora batterica è in equilibrio di vari ceppi, alcuni ceppi sono eucariotici, fanno bene, altri ceppi non fanno bene. Ad esempio, un ceppo che fa male è la candidosi, la candida albicans. Poi ti racconto una cosa. La candida albicans
in privato o in pubblico?
No, pubblico, tanto non facciamo nulla.
No, noi facciamo nulla.
La candida albicans e l'azione del limone è un'azione antisettica sulla candida albicans. Mi è venuto in mente una cosa adesso che mi ha detto il limone. C'è una signora, la nostra cliente, tra l'altro veramente una bravissima persona, veramente una brava persona, che ha sempre avuto problemi molto grandi con l'alimentazione. E si pensava fosse celiaca. Poi si pensava fosse con un'allergia al latte, alle uova, diciamo una condizione drammatica a livello
alimentare.
Questa signora decide di fare una dieta a base di agrumi. La conoscete la dieta del limone? Quello primo giorno un limone, il secondo giorno due limoni, tre limoni, quattro limoni, cinque limoni, sei limoni, sette limoni, al settimo giorno. Poi si passa a sei limoni, cinque limoni, quattro limoni, tre limoni, due limoni, un limone e si finisce.
Al giorno?
Fase crescente. Si parte da un limone al giorno e
Ho capito, ma quando lo devi prendere questo limone?
E quindi sempre
la mattina?
Può essere anche durante la giornata, non c'è problema.
Ah, uguale?
Sì. Si parte da un limone
e
arriva a sette limoni e poi si torna indietro ritornando a un limone. Perciò questa dieta dura 4.
È successo?
Questa signora a un certo punto va al bagno e fa la tenia.
Fa?
La tenia. La tenia è il verme solitario.
Ah sì?
Lo sapete quanto è lungo il verme solitario?
No.
Non lo sa nessuno. Da 2 ai 6 metri. Veramente questa signora non aveva niente tutto questo, ma aveva la tenia.
Allora qui bisogna andare avanti forse dei limoni.
Cioè, quello che voglio dire, la medicina ufficiale, che fa tanto la furbetta del quartierino, non ha scoperto
proprio niente.
Una cosa lunga 2 metri, dentro l'intestino. Cioè, 2 metri tu sai quant'è?
2 metri è pure più così.
È più alto di te.
È più alto di me, io sono 1,70 o 1,75. Adesso non sono 2 metri questi.
No.
Se non ci manca un pezzo. Così lungo.
Da 2 metri.
Hai capito? Questo grazie alla natura, ai limoni.
Sì.
Uno al giorno, giorno dopo giorno. Uno, due, tre, se prima hai detto prima, no?
Allora, il primo giorno un limone, il secondo giorno due limoni, tre limoni, fino a 7 limoni.
Poi torni indietro.
Poi torni indietro, 6 limoni, comunque limoni, 4 limoni, 3 limoni, 2 limoni.
Questo scherzetto, ti pulisci tutta la parola.
Ti pulisci tutto l'apparato gastrointestinale.
Avete capito?
Capito? Con un costo che è assolutamente zero.
Irrilevante proprio.
Perché i limoni, adesso non c'è.
Dipendono dappertutto.
Vabbè, un sacchetto che costerà 2 euro, 3 euro.
Con 3 euro si è sistemato tutto l'apparato di igiene.
Hai
capito?
Capito. Mi raccomando, non ci mettete lo zucchero dentro, perché se no non serve a niente. Perché poi queste sono le classiche cose che... Cioè, non è un limoncello, non è una granita, no. È il succo del limone. Capito?
Perciò... Ma qualcuno dice, come mia moglie dice, che stringe quel succo.
Vero. È vero, il limone stringe in caso di diarrea, certo, perché è un'azione...
In caso di diarrea, ma in caso normale?
No, perché è un antisettico. Allora, se io ho una fase diarroica, ok, per chi ci possa avere la diarrea fondamentalmente? qual è il motivo principale?
Perché mangi cose che non devi mangiare.
È un'infezione.
Eh?
È un'infezione.
Infezione, dice l'infezione.
Cioè io mangio una gozza, la gozza è infetta, mi contamina l'intestino, cioè praticamente ho dei batteri sull'intestino, che fa il mio intestino? Butta fuori tutto quanto, butta fuori i batteri,
sì,
perché...
c'è un'infezione.
Però c'è un'infezione, sull'infezione che si mette? Se tu hai un'infezione sul braccio, che
ci metti lo spirito?
Un disinfettante.
Disinfettante.
Perciò che cos'è il limone in caso di diarrea? Un disinfettante dell'apparato intestinale, né più né meno. Ad esempio, perché si beve il tè? Il tè contiene tannini, perciò è un astringente, ok? È un astringente, perciò diciamo diminuisce le secrezioni a livello intestinale, perciò rallenta rallenta praticamente il flusso dell'evacuazione,
sì. Okay?
In più dentro contiene teina, perciò un tonico, che succede che quando uno ha un attacco diarroico perde molta acqua, perciò tende a essere più debole, perciò questo tonico ti tira su. E un'altra cosa fondamentale, dentro c'è il limone e ha questa azione antisettica. Perciò l'azione del limone in una fase diarroica è soprattutto un'azione disinfettante. È molto importante che dopo la fase acuta ci sia un ripristino della flora batterica intestinale, il che se lì è il probiotico, il fermento lattico, chiamato come le pare, è quella cosa che ti va a ripristinare la flora batterica intestinale.
Oggi abbiamo scoperto l'acqua calda.
L'acqua calda, hai detto proprio bene.
Mi diceva ragione quel medico greco, dice 100 anni fa. Allora tutte queste medicine non c'erano.
Sì, ma poi
non c'era niente, c'era solo la natura che...
Ma poi sono cose, diciamo...
talmente...
semplici, perché poi sono cose... Allora io dico sempre... ci vuole anche un po' di buon senso, no? Io sono d'accordo che ci possa essere l'antibiotico ha salvato milioni di vite, il cortisone ha salvato milioni di vite, ok? Però l'uso non giustifica l'abuso. Cioè se oggi avete un po' di mal di gola e vi prendete la propoli, il mal di gola vi passa, cioè non è vero che non passa,
passa.
Le propoli è finito, cioè passa il mal di gola, la propoli passa benissimo, la propoli è un prodotto straordinario per il mal di gola, le patologie da raffreddamento che ci sono oggi, prendete uno sciroppo alla propoli, avete risolto, i vostri figli hanno la tosse, hanno un po' di mal di gola, propoli come se piovesse. Senza problemi. È normale che se tuo figlio, oppure una persona anziana che ha dei problemi a livello che ne so, cardiaco, polmonare, epatico, raggiunge 39 di febbre, 40 di febbre, deve assolutamente prendere l'antibiotico, perché l'antibiotico è e rimane una grande arma per tutte le patologie infettive. Cioè, senza l'antibiotico morirebbe milioni di persone morirebbero, però è pure vero che l'abuso dell'antibiotico ci sta creando resistenze poi importanti a dei ceppi batterici. Io faccio un esempio, no? Tu se ti invitano a un pranzo di nozze, tu magari no perché sei molto rigido, però voglio dire, se mi invitano a un pranzo di nozze, mangi l'antipasto, due primi, tre secondi, ti fai un dolce, ti prendi il caffè, ti bevi la grappa, ti bevi una bottiglia di vino, ok.
È assunto un sacco di calorie.
Però è un matrimonio.
Tutto. Una volta all'anno.
Però nella quotidianità si presuppone che ci sia un'alimentazione più o meno corretta. La stessa cosa vale per le medicine. L'uso della medicina salva la vita, l'abuso delle medicine non va bene, ma quando io sento che ci sono bambini che 10, 12, 14 volte l'anno assumono antibiotici, io immagino la flora batterica di questi bambini è completamente distrutta. Quando io sento che ci stanno ragazzi che vanno, si allenano a pallone e per correre più forte si fanno il Ventolin, che è un beta bloccante perché li fa risvegliare meglio, comincio ad avere dei dubbi. Il cortisone, sì, il cortisone, se una persona è allergica agli insetti va bene, ma il cortisone non si può prendere semplicemente perché c'è un arrossamento dato dal sole.
Certo.
Perciò l'uso equilibrato del farmaco salva la vita e ci fa vivere meglio. Però ripeto, la natura ci dà tante cose.
Ecco,
ce ne dà più di quante noi pensiamo.
Diciamo che noi prima di ogni cosa dobbiamo usare i mezzi naturali, anche se tante volte la gente non sa queste cose, quindi noi facciamo apposta queste trasmissioni.
Certo.
Poi dopo, se si va un po' più su, ancora naturali, se poi dopo si va un po' più su, comincia ad arrivare la febbre, allora giustamente c'è antibiotici, ma dopo, una volta che è scesa questa febbre, bisogna smettere gli antibiotici.
A che serve la somministrazione? L'abuso del farmaco fa male, l'abuso del farmaco fa male. L'uso no, l'abuso sì. Io guarda, ieri stavamo a cena con degli amici e parlavamo ad esempio di questo fenomeno che c'è, che stanno aprendo tantissime persone, tantissimi stranieri stanno aprendo i negozi, no? Ok? Allora io alcune cose dico che è giusto che ci siano. Cioè tu vendi frutta, è sempre frutta, va bene. Ma noi siamo invasi da spazzatura, roba che non vale niente, perciò l'abuso di ogni cosa fa male. Cioè, la plastica, cioè, è impossibile che non riusciamo mai ad essere equilibrati nelle nostre scelte.
In ogni cosa, mangiare poco, giusto quello che
il
serve.
Il movimento.
Quello che serve.
Il cibo sono le due armi
per stare bene
per sempre. Per stare bene sempre. L'equilibrio psicofisico, diciamo, l'equilibrio a livello psicologico è l'altra grande arma. Cioè, se una persona è felice, fa ciò che gli piace, ama ciò che ama la vita, ama ciò che fa, mangia decentemente e si muove, mediamente ha risolto il 90% delle problematiche. Mediamente. Poi certo, il farmaco serve, parliamoci chiaro, io esco in canottiera, sudato, prendo freddo, mi viene la febbre, prima provo la propoli, certo che se la febbre mi arriva a 39 vado dal dottore che mi prescrive l'antibiotico e prendo l'antibiotico, per l'amor di Dio nessuno dice no. Però ci vorrebbe ci vorrebbe un po' più di equilibrio e un po' più di buonsenso nelle scelte che si fanno.
Ok, allora questa trasmissione oggi la potremmo chiamare equilibrio e buonsenso.
Equilibrio e buonsenso, oppure limone.
Limone, equilibrio e buonsenso.
Ma comunque adesso a parte gli scherzi, io sono felice, ormai sono 7 anni che facciamo, 6 anni, quest'anno è il 7° anno che facciamo questa trasmissione, cioè dire, qualcosa io penso che sia arrivato.
Ah, penso pure io,
Perché poi lo vedo anche nelle persone che crescono, ma io lo vedo anche la mia erboristeria, parliamoci chiaro. Io sono venuto qua, lavoravo da solo e lavoravo poco, oggi siamo 4 persone e lavoriamo tanto, che significa che se il primo anno avevo 50 clienti, oggi così a naso ce ne abbiamo almeno 2000 dei clienti. Perciò vuol dire che il veicolo di informazione è un veicolo che è passato, vuol dire che la gente è più attenta, è più matura, si fida di più, c'è tutta una serie di concause che fanno sì che questo settore ancora cresce, questo settore ancora dà tante risposte. Però ecco, io mi piacerebbe molto che l'approccio alla terapia, alla fitoterapia, sia anche un approccio poi un po' più completo, perché se ci hai fatto caso l'anno scorso alla fine l'alimentazione è stata una dei grandi temi, abbiamo sempre parlato di alimentazione, perché poi la passeggiata sulle colline della Dolfa o al mare, il mangiare equilibrato e la propoli quando uno c'ha il mal di gola sono comunque la stessa cosa. Sono tutte quante frutto di un atteggiamento equilibrato e intelligente verso la vita.
Abbiamo capito bene? Allora noi adesso vi salutiamo, no?
Sì, siamo, mercoledì.
Diciamo così che è giunto mezzogiorno, è stata una trasmissione corta ma intensa e sintetica, sintetica e intensa, dove se l'ascolteranno più volte questa trasmissione, eccetera, eccetera, sicuramente ne trarranno fuori un beneficio fisico e anche mentale.
Sì, io penso di sì.
E anche spirituale. Ci si mette anche quello.
Adesso salutiamo gli ascoltatori, gli auguriamo un buon pranzo.
Ecco qua la musichetta che hai scelto te.
È che proprio non è proprio una musichetta comunque.
Non è una musichetta.
Diciamo che è un po' pesante come canzone. Fai di Purple, insomma. Proprio non è liscio, insomma.